fuzzy, fuzzy, fuzzy Baldone.
Fuzzy Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. Su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui un altro venerdì insieme sulle frequenze di Radio Contrabbanda. Questo è Zibaldone 91.4 FM, tutti i venerdì dalle 18 alle 20. Noi siamo un programma in italiano non solo per italiani, parliamo anche parecchio castigliano e catalano, dipende da chi viene a trovarci. Oggi è uno di quei giorni dove parleremo anche molto castigliano. Ci saranno con noi degli ospiti di tutto rispetto, come sempre qui nei piccoli studi della nostra Radio Freccia Barcellonese. Ve li andiamo introducendo poco a poco, ci faranno compagnia. Vi diciamo subito che ci sarà anche la nostra cara Eva con la sua Trash Zone. Oggi già lo so di chi ci parlerà la nostra cara Eva, ed è un personaggio davvero trashissimo dell'Italia degli ultimi 30 anni. È un politico, ma è anche un poeta, non vi dico niente di più. E poi il consiglio musicale della settimana, e poi tante altre cose, ma... prima di dirvi chi sono gli ospiti di quest'oggi, di che parleremo e con chi parleremo di queste cose, andiamo con un po' di buona musica. Partiamo con Lee Decker, Get Out of My Life, Woman. Un pezzo veramente dell'America profonda, sentitevelo qui, che pezzaccio.
Get out of my life, woman. You don't love me.
Questo Lee Dorsey, l'America profonda. Ma oggi non parleremo di America, oggi parleremo di tutt'altro. Ma cominciamo con un po' di musica. Sentite che ormai qui l'inverno, a Trento si dice che sono i giorni della merla, quelli di fine gennaio, perché fa sempre un gran freddo. E effettivamente da oggi la temperatura si è abbassata dopo un gennaio davvero caloroso qui sul Mediterraneo catalano, e si prevedono temperature abbastanza rigide in questo fine settimana e l'inizio della prossima settimana. Infatti io già sono con il raffreddore, e Ma forse ne parleremo dopo con la nostra cara Eva Vignina, Vignina addirittura, e la nostra Serena. Insomma, bisogna fare un po' qui il conto dei vivi e dei morti, perché questa influenza ha colpito forte in queste settimane, almeno qui, nei giovani che si muovono e non tanto giovani che si muovono nel centro di Barcellona. Va bene, chi avremo ospiti quest'oggi a Zibaldone, qua a Radio Contrabbanda? Ci sarà, cominceremo con un giornalista, un grande giornalista catalano, che ha viaggiato un po' per mezzo mondo, è stato soprattutto corrispondente in America Latina negli anni 70 e nel periodo in cui ci fu il colpo di stato di Pinochet in Cile e poi la dittatura argentina nel 76. E perché è qui con noi? Perché ha pubblicato qualcosa anche che ha a che vedere con l'Italia, un libro molto interessante pubblicato da Angle Editorial qui a Barcellona nell'ottobre del 2011. Il libro si intitola La Gomorra Catalana. Lui è Joan Queralt e ci spiegherà e ci racconterà un po' cosa le sue ricerche, di cosa ha parlato in questo libro veramente interessante che vi consiglio, ma lo lasceremo spiegare a lui. E poi avremo con noi anche un gruppo di rumba punk, io li ho definiti, loro ci diranno se è davvero così, sono italo-argentini, hanno dei testi molto ironici, vi dico solo il nome, Las Veinas Chafarderas. Ma andiamo con ancora un po' di buona musica, intanto è arrivato in studio anche Joan Queralt, tra poco gli passerò il microfono e ci racconterà in viva voce come sta e come mai si è messo a scrivere questo libro sulla camorra tra Italia e Spagna, ma forse anche in questo mondo globalizzato. Continuiamo con questa musica proveniente dall'altro lato dell'Atlantico e andiamo con Amos Lee, Give It Up.
Yeah, baby, yeah, baby.
Live in a world full of confusion, a culture based in illusion. Some people think it's amusing, but it's just fantasy, yeah. But I would give it all up to you. Yes, I would give it all up for you. Settle down, looking around, 'cause I finally found something. Yo, I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you.
Amos Lee, abbiamo cominciato con un po' di buona musica qui e intanto è arrivato anche Joan Keralty, ora passiamo al castellano. Bienvenido a chi è in Zibaldone in Radio Contrabanda, Joan.
Es un gusto estar con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Sí. Bueno, ya te hemos un poco presentado, creo que lo has escuchado entrando aquí en el, nuestro pequeño estudio, donde no hace demasiado frío para ser enero y no tener calefacción, ya que es tan pequeñito.
Se está perfectamente.
Y bueno, hemos...
Y además ya sabes que lo importante son las compañías, o sea que...
Eso por supuesto. Y si con buena música todavía mejor.
Exacto.
Y así aquí tenemos todo, ¿no?
Está mejor imposible.
A ver, ya vamos in medias res. Así te pregunto así. ¿Cómo se te ha ocurrido escribir un libro sobre la Camorra napolitana? Tú que no eres ni napolitano.
Bueno, tampoco soy gallina y sé cómo se ponen los huevos.
¿De dónde sale este interés por la mafia y digamos la Camorra?
Pues seguramente tiene mucho que ver con mi pasado argentino. Yo viví como periodista 8 años en Buenos Aires, donde sabes que los italianos dejaron una fuerte señal de identidad. Cuando volví en contra de mis deseos, volví a Europa y volví a España, supongo que encontré lo más parecido a Argentina, que tenía cerca, que evidentemente era Italia. Por otro lado, yo había hecho una serie de trabajos sobre la presencia de la propaganda DUE en el Río de la Plata, en Uruguay, las relaciones peligrosas de Juan Domingo Perón con Licho Gel y,
no sé. ¿Y qué descubriste sobre eso? Así...
Bueno, descubrí que la globalización ya a principios, la globalización de ciertos sistemas ya estaba presente hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Eso me llevó a encontrarme con el fenómeno de la mafia, que como sabes iba del brazo con la propaganda DUE, la banda de la Magliana, todos los sistemas de, digamos, paralelos al Estado, a ese doble Estado italiano. Y hicimos un primer viaje en el año 89 a Sicilia, y ahí me quedé enamorado no solo de toda la complejidad del fenómeno siciliano, sino también de algunos personajes que en ese entonces, protagonizaban un poco la actualidad informativa italiana, como Falcone, Borsellino. Y descubrí lo importante. Yo, que me había criado teniendo a la justicia y a la policía como adversarios naturales, por mi, 22 años de mi vida habían transcurrido bajo la bota franquista, por tanto, la justicia y la policía eran enemigos naturales. Ahí descubrí, en esa, fíjate el lugar, la contradicción de descubrirlo en un lugar como Sicilia, descubrí que también en buenas manos, y a pesar de que seguía siendo una justicia de clase, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero que en buenas manos la justicia también podía ser un instrumento de cambio. Y ahí también me di cuenta de lo importante que era la legalidad, que era una de las banderas sociales, quizá menos reivindicadas, ¿no? Los enemigos suelen darse cuenta de eso, pero nosotros solemos tardar un poco más. Y ahí me di cuenta de lo que significaba realmente esa batalla que se daba no solo en Sicilia, no solo en Italia, sino que empezaba a darse, como han demostrado los últimos años, en toda Europa, entre legalidad e ilegalidad. Que la lucha contra esas perversiones y desviaciones naturales del Estado, la mafia ahí ocupaba también un lugar importante. Y también descubrí lo apasionante de un fenómeno poliédrico. Es decir, la mafia el estudio de la mafia te permite abordarlo desde la psicología individual, la del mafioso. ¿Cómo es que alguien, o cómo en la educación, la educación en el mundo de la mafia, cómo las mujeres que normalmente educan para la vida, ahí educan para la muerte? Desde la psicología colectiva, desde la economía, desde la religión, desde el cine, desde la literatura, desde el derecho. Es decir, podías abordar ese fenómeno tan complejo desde distintas perspectivas. Ahí descubrí como una razón de vida. Y desde el 89 hasta ahora no he hecho otra cosa que escribir sobre Italia, no he hecho otra cosa que escribir sobre el fenómeno de la mafia y posteriormente de las mafias y sobre el tema de la legalidad.
Y de ahí sale este libro que tenemos aquí en nuestras manos, La Gomorra Catalana. Antes de ir un poquitín más a fondo en este libro, hacemos una pequeña pausa musical y lo hacemos con la voz de una cantante del sur de Italia que tú nos has traído aquí, que ya conocemos. Bueno, es Pietra Montecorvino y escuchamos Amara Terra Mia, que es una de las mejores definiciones probablemente de una mujer del sur de Italia.
Sí, exacto.
Acerca
sí.
sobre todo de lo que estamos hablando.
Sí, cierto.
Aquí va. Bueno, nos ha acompañado la voz de Pietra Montecorvino para introducir un poco todo esta hora que vamos a pasar contigo, Joan, hablando de tu libro y tus investigaciones sobre Italia, sobre Sicilia, no solo Sicilia, y sobre las mafias. Y de hecho, un poco ya nos lo has dicho tú hace poco, digamos que el libro que tenemos aquí en nuestras manos, La Gomorra Catalana, sacado en octubre del año pasado por la editorial Angle de Barcelona, no es el primer libro, sino que ya en el 95 publicaste, bueno, has escrito y dirigido el documental Jueces en Tierra de Mafia, y luego más recientemente, en 2006, Crónicas Mafiosas, Sicilia 1985-2005, y finalmente en 2008, El Enigma Siciliano de Attilio Manca, traducido también al italiano. Así que digamos que realmente vienes trabajando, leyendo, investigando muchísimo sobre todo esto y sobre el sur de Italia, las mafias y
la
todo.
Cabra, ya sabes que la cabra tira al monte. Y entonces cuando uno encuentra, digamos, una razón y un paisaje, por supuesto humano también, cuesta. Es decir, a mí hoy en día se me hace muy difícil pensar en mi vida sin ese referente italiano. Es casi como si viviera en exilio aquí, pero activamente en Italia.
Y me has dicho además que Sicilia no lo has dejado de lado del todo, porque después de este libro sobre la Gomorra catalana, que está más bien centrado en el tema de la camorra napolitana más que de Sicilia y de la mafia siciliana, vas a volver porque ya tienes, digamos,
ya has vuelto.
Trabajando en otro proyecto que tiene que ver con Sasha.
Tiene que ver con Sasha, porque yo pronto descubrí que Sasha tenía razón para mí, es decir, o en todo caso yo encontré que Leonardo Sasha tenía razón en una cosa, que Sicilia es la metáfora del mundo, cada vez es más la metáfora del mundo. Es decir, en la segunda parte de mi libro, si te has fijado, es la globalización del método mafioso.
Eso quizá también está bien explicarlo para la gente que todavía no haya tenido entre sus manos tu libro, que es tu libro, digamos, se divide sobre todo en dos grandes partes. Una parte que es más, digamos, descriptiva y cuenta la historia de la camorra napolitana en los últimos 30 años aproximadamente, y sobre todo en la última década su presencia aquí en Barcelona y en Cataluña, y también, bueno, en la Costa del Sol, Marbella y Málaga, y entonces las conexiones entre España e Italia por el tráfico de drogas y sobre todo por la guerra que, digamos, destruyó el potente clan de Paolo Di Lauro.
Bueno, de Rafael Amato.
Claro, correcto, entre, digamos, la familia Di Lauro y la familia Amato Pagano. Y luego hay una segunda parte, después de esta primera parte más descriptiva e histórica, digamos que es un planteamiento muy interesante que hace sobre el tema de la globalización de las mafias. Y yo creo que estaría muy bien que nos explicaras un poco, digamos, este concepto, porque creo que es la gran novedad de tu libro, es lo que logras plantear en esta segunda parte.
La novedad es que alguien de aquí, porque como bien sabes, esas teorías, esas tesis tienen en Italia algunos de sus mejores expertos. Es decir, siempre se habla de que Italia es el país de las mafias, caldría recordar también regularmente que es el país de la antimafia. Y en esa antimafia hay verdaderos expertos mundiales, sobre todo en aventurar, es decir, los caminos de la sociedad, si persiste, digamos, esa desatención hacia el fenómeno de la ilegalidad, hacia el fenómeno de las organizaciones criminales y del poder de las mafias, ¿no? Yo sostengo la tesis en esa segunda parte del libro de que hoy en día, con el desarrollo del actual sistema económico y financiero, la legalidad constituye un obstáculo para el desarrollo de esa última fase del capitalismo. Es decir, no únicamente en Italia, en toda Europa, es un fenómeno transnacional. Y en el libro he querido un poco dibujar los escenarios de futuro de si no conseguimos revertir ese avance de la ilegalidad como sistema. Es decir, yo creo que el método mafioso ha salido del ámbito criminal para ocupar amplios territorios en el mundo de la economía, de las finanzas, de la política. Y que la economía legal, como la conocimos hoy, constituye un obstáculo para el nuevo capitalismo. Es decir, yo creo que el fenómeno criminal está evolucionando de los grupos o de los clanes mafiosos a sistemas criminales mucho más peligrosos, donde es muy difícil separar los poderes de los agentes de la administración pública, de la economía, de las finanzas, de la política, etcétera, etcétera. Hacia esa dirección se encamina el problema del combate entre legalidad e ilegalidad. Yo me doy cuenta que estos años que Berlusconi, cuando fijó su obsesión y sus objetivos en la destrucción de la justicia, sabía lo que se hacía. Sabía que la justicia en Italia, pero ese, digamos que esa idea es útil más allá de Italia. El último muro de contención de ese sistema económico, político, corrupto, es la justicia, con todas sus deficiencias, con todas sus limitaciones. Pero realmente es el último control de la democracia como la hemos entendido o como la tenemos, ¿no? Entonces, deshacerse, diluir, combatir, destruir a esa justicia, a manos blancas, etcétera, es uno de los... la economía, la nueva economía, el nuevo capitalismo financiero no soporta los controles. Es decir, la crisis que estamos sufriendo también viene, procede de la desregulación del sistema. Entonces, todo lo que sea la justicia como control de la política, de la administración, de la economía, es un obstáculo. Esa es la tesis que defiende es decir, combatir las mafias hoy es un combate mucho más amplio, forma parte de la defensa de la legalidad, que es, diría, el último muro de contención de lo que puede esperarnos si dejamos que el sistema económico esté fuera de todo control democrático.
Así que digamos que podríamos decir en un cierto sentido que el neoliberalismo y la doctrina neoliberal ha favorecido el desarrollo de las mafias.
Absolutamente, absolutamente. Es decir, comparten todos sus criterios. Ni las organizaciones criminales ni el sistema financiero soportan. Y además la desregularización es el factor más favorable a sus actividades. Es decir, se han encontrado. Se encontraron hace años, hay que decir, no es reciente. El fenómeno criminal, la criminalidad transnacional es de las primeras formas de globalización que tuvimos. Ya en el año 57, recuerdo que con el reparto de los mercados de la droga, en una reunión que tuvo lugar precisamente en Palermo, ya digamos, se estudió o se analizó o se puso en práctica un plan de reparto de los mercados internacionales. Es decir, la criminalidad hace mucho que descubrió el fenómeno de la globalización.
Y yo creo una temática, digamos, que sale de tu libro, digamos, lo que se entiende, y además explicando todo esto, y además, bueno, tú y yo lo hemos hablado antes y en otros momentos que nos hemos visto hablando de este tema, es la cuestión de, es decir, romper esa visión de la mafia estilo El Padrino. Tú también me decías... Uf, suerte que no has puesto algo de mucho como El Padrino, ¿no? Porque en general cuando hablamos de ese tema me invitan en una transmisión radiofónica o televisiva o hablamos con alguien, siempre la idea es la música de fondo. O sea, la peli de Coppola, la idea de un Marlon Brando o de un Al Pacino, mientras que la mafia es totalmente otra cosa.
Ese es uno de los estereotipos que más daño han hecho. Y más han impedido una visión correcta, un análisis correcto de lo que es el fenómeno criminal o la existencia de las mafias. Es decir, los estereotipos de cierto cine, porque también hay que decir que hay un cine extraordinario, que supone una verdadera clave de interpretación y de visión de lo que es la mafia por dentro y por fuera, ¿no? Pero por desgracia los esquemas esos más televisivos clásicos o de cierto cine han dado un carácter estrictamente policial y judicial al hecho criminal, al hecho de las mafias. ¿Cuándo? A estas alturas ya digamos que es más que evidente que la persistencia de las organizaciones criminales, su expansión, su existencia misma, es un problema político. Es decir, sin la connivencia, sin la complicidad del sistema que ha utilizado cuando le ha convenido, no solo el ir de la mano o concederle la impunidad a la mafia, es decir, en Italia hay que recordarlo, la mafia pertenecer a una asociación criminal constituye delito solo a partir del año 83, es decir, hace 30 años escasos, ¿no? Entonces, no solo le ha brindado la impunidad y la protección, sino que la ha utilizado cuando la ha necesitado, como su brazo armado en aquellos casos que el derecho, que el Estado de Derecho pues tenía. Como en el caso de Sicilia, volvamos a la realidad siciliana, combatir el sindicalismo de posguerra, etcétera, etcétera.
Desde el 1949, Portella della Ginestra en adelante, digamos.
Exacto. Ya, incluso Garibaldi tuvo que apelar a la ayuda y al apoyo de los Picciotti ya cuando el desembarco en el 1860.
Y también el siguiente desembarco del julio del 43 de los americanos, sí, digamos, ¿no? Sí, las conexiones con la mafia estadounidense.
Entonces es importante importante a la hora de analizar el fenómeno criminal, ver que hoy en día, más allá, pero muchísimo más allá de considerarlo, de tener que considerarlo un problema de orden público, un tema de seguridad pública, es un fenómeno económico y un fenómeno político, que solo se resolverá desde la política.
Claro, ahí es también donde quiero ahora seguir un poco, digamos, hablando, la política, y también luego pasar a la realidad, digamos, de Barcelona, digamos, lo que nos toca más de cerca, y ver un poco lo que ha sacado, ¿no?, a colación en este libro sobre lo que ha pasado en los últimos 10 años aquí en la ciudad condal, que yo creo que la mayor parte de la gente no se daba cuenta, mientras que ha sido una pieza clave en una guerra, una de las guerras de la camorra napolitana, de las más importantes de la historia. Antes hacemos otra pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar otra pieza que no has traído aquí para digamos acompañar esta charla. Este es Lautari, Anima Antica es el álbum de 2004, y nosotros vamos a escucharnos la ballata di Chuchu Patata. ¿Quieres añadir algo a este tema? Porque lo has añadido.
No, vale la pena pasar inmediatamente al tema y disfrutarlo.
Bueno, aquí va.
A Ciccio Patata, ma io si mangia la so minnulata.
Thank you. brioche granita, e sente la musica a milli di ulivi, e torna a ballare che so signori.
Bene, con gli applausi di Lautari torniamo a questa chiacchierata sulla camorra napoletana. E passiamo stamattina otra vez hacia il castellano con Joan Queralta, qui a Zibaldone, Radio Contrabanda 91.4 FM in Barcelona. En streaming, eso lo recordamos, que quizá antes no se nos ha escapado, www.contrabanda.org y zibaldone.contrabanda.org, en nuestro blog, donde encontráis todos los programas en podcast. Joan, entonces, hemos ya hablado un poquitín, he introducido el tema, he hablado de la globalización de las mafias, de lo que está al fondo de tu libro, pero digamos, volvemos un poquitín a la primera parte de tu investigación y entonces a la presencia de las mafias aquí en concreto de la camorra aquí en Barcelona.
También podíamos hablar de la andrágueta.
Sí, de la andrágueta. Dos cosas que me parecen muy interesantes, digamos, para la gente que vive aquí en Barcelona y en Cataluña, o sea, tanto la gente de a pie, pero también por lo que parece las instituciones, la policía, la justicia, no se dio cuenta casi en absoluto de la presencia y de la fuerza de esta presencia de la camorra napolitana a partir de al menos 2002-2003 aquí en Barcelona y en Cataluña. Y luego otra cosa, ¿por qué la camorra eligió Barcelona como ciudad donde digamos asentarse y mover digamos sus redes?
Empecemos por la segunda porque iremos a parar a la primera. Cataluña, por razones geográficas y de posicionamiento, es un paso obligado para todo el negocio del tráfico internacional de drogas. Es decir, si tenemos en cuenta que el hachís procede del norte de África y que el 80-90% viene de Marruecos y ingresa a Europa por la frontera catalana, veremos pues que Barcelona es un paso obligado. También lo es para la cocaína, que procedente de América Latina hace su entrada en Europa y concretamente en los distintos mercados italianos. Es decir, Barcelona es muy difícil evitar el paso por Cataluña en el negocio de la droga. Rafael Amato conocía perfectamente, cuando él empieza a tener problemas en Nápoles, donde se ocupa dentro del Clan Di Lauro, se ocupa justamente de la gestión del tráfico internacional de drogas, es uno de los expertos del clan en el mercado mundial de la droga, en conseguir el suministro para el clan y el suministro para toda la zona de Escampia, Secondiliano, etcétera, etcétera. Cuando empieza a tener esos problemas con la nueva generación de los Di Lauro y entiende que esos problemas en Nápoles se suelen resolver siempre por vías de la violencia y de las guerras intestinas, comprende que tiene que abandonar para su seguridad y la de su familia, que es al mismo tiempo su clan, que tiene que abandonar Nápoles. ¿Y qué mejor lugar que la ciudad que él conoce perfectamente, que es Barcelona? Durante años aquí tuvo sus almacenes, aquí tuvo incluso sus laboratorios para la elaboración de cocaína. Aquí tenía sus redes logísticas, tenía toda su red de complicidades en las distintas áreas, y tenía también es decir, conocer una ciudad siempre aumenta el nivel de seguridad de un latitante o de un prófugo, ¿no? Entonces, Barcelona, por otro lado, era una ciudad a tiro de piedra de Nápoles. Tenía que elegir una ciudad que logísticamente estuviera cercana, porque él sabía que iba a emprender una guerra, un conflicto armado con el Clan Di Lauro, conflicto armado en el que el flujo de idas, de viajes de ida, de retornos, de distribución de armas, de droga, era fundamental. Y bueno, Barcelona, como sabemos, está a una hora y media de Nápoles, o por carretera unas horas más, ¿no? Barcelona era la ciudad, en todo caso, ideal. Podía haberlo sido también Marbella, pero por razones logísticas era mucho mejor Barcelona. Y aquí vino, en primer lugar, Rafael Amato, que se supone que llegó a Barcelona a finales del 2002, principios del 2003, y a medida que se fue agudizando el conflicto con la familia Di Lauro y el estallido de la guerra entre el clan Amato Pagano y con todos sus clanes aliados y la familia Di Lauro con, respectivamente, sus otros clanes aliados. Entonces, se preparó, en realidad el conflicto se preparó en Barcelona, las negociaciones, los acuerdos, las estrategias bélicas se prepararon en Barcelona. De Barcelona surgían, viajaban hacia Nápoles los grupos de fuego, para perpetrar los homicidios, los ataques, los atentados. Y en un momento, en el momento de máxima agudización del conflicto, en plena guerra, las fuerzas policiales piensan, a mí me han llegado a decir que habían 200 personas fijas en Barcelona implicadas directamente en esa guerra. Yo, por otras informaciones, estimo que esa cifra de 200 napolitanos, 200 soldados implicados en esa guerra que tenía lugar en Nápoles, creo que es una cifra exagerada, pero sí me atrevería a decir que cerca de 100 o más de 100 personas, 100 napolitanos, no solo napolitanos, habían marroquíes, habían norteafricanos, habían también españoles implicados más indirectamente en ese conflicto, que en realidad también era un conflicto comercial, como podemos suponer, ¿no? Toda acción, todo movimiento, toda actividad de los clanes mafiosos siempre tienen como centro, como eje central, la actividad comercial, el negocio. No empiezan ni acaban guerras gratuitamente. Siempre es por razones económicas y razones de control de territorios, control de negocios, etcétera, etcétera.
Joan, al final de tu libro hay un apartado muy interesante sobre todos, digamos, un elenco de los miembros de la Camorra que han sido detenidos a Cataluña, sí, en Cataluña en esta última década, digamos. Sí. Y en este momento, digamos, en 2012, ¿qué idea te has hecho tú? ¿Cómo es la situación ahora, después de lo que ha pasado? ¿Todavía para ti hay una presencia muy importante de la Camorra aquí en Barcelona?
Sí, por supuesto.
¿Se ha desarrollado también una forma de mafia local, dependiente o independiente de las familias napolitanas?
Aquí tendremos napolitanos como tendremos calabreses. Es decir, lo único que no hemos tenido de forma generalizada, de forma orgánica, es una presencia significativa de Cosa Nostra. Porque Cosa Nostra, desde el año 90 y 92, está inmersa en una profunda crisis que ha hecho que se encierren los límites de Sicilia y tenga pocas oportunidades de internacionalizarse y de estar presente en otros territorios. Ese lugar lo ha ocupado la 'Ndrangheta y lo ha ocupado Camorra. Tanto calabreses como napolitanos seguimos teniéndolos porque seguimos siendo un país importante en el tráfico internacional de drogas. Mientras España sea un lugar estratégico para ese tráfico internacional, seguiremos teniendo la presencia, y no digo de napolitanos y calabreses, de rusos y de colombianos y de georgianos, etcétera. La droga está vinculada al 70, prácticamente al 80% de todas las actividades criminales, sea la usura, sea el tráfico de armas, sea la prostitución, etcétera, etcétera. Y seguimos siendo un país importante desde la óptica, desde la perspectiva de la droga. Por tanto, me atrevo a asegurar que continúa entre nosotros la presencia de los clanes napolitanos. Quizá lo que se haya reducido por razones inherentes a la crisis económica es la actividad del blanqueo de capitales, que es posible que se haya desplazado a otros países europeos.
Y bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Nos has traído un tercer CD. Este es un doble CD muy interesante, Rosa Balistreri, Canti de la Sicilia. Y vamos a escuchar de la misma Rosa Balistreri, Avo. Aquí va. Con este fondo de Rosa Balistrieri, esta canción siciliana típica a vos, volvemos aquí con Joan Queralta Zibaldone. Joan, nos hemos dejado en todo las cosas interesantes que nos estás contando y explicando. Otra pregunta que te había hecho entre las muchas que he sacado así, porque me interesa mucho la temática.
Y una pregunta esencial.
Esencial, ¿por qué, es decir, la gente y sobre todo, pero la policía, las instituciones aquí en Cataluña, en España, bueno, y en Barcelona más en concreto, no se dieron cuenta de esta presencia tan importante, tan potente, tan visible de las mafias?
Hay que decir que la propia policía napolitana tardó en darse cuenta. O sea que con más razón. Lo que sucede es que siempre ha habido una desatención muy grande, y sigue habiéndola, hacia lo que es el fenómeno de la criminalidad organizada. Es decir, en España hemos prestado mucha atención al fenómeno del terrorismo de ETA, al terrorismo islámico. El fenómeno de la criminalidad organizada no ha sido, como sostienen muchas veces los policías, a la opinión pública, a la señora María, en términos coloquiales, no le preocupa el crimen organizado. Y además yo creo que nuestras democracias, siempre he pensado que si en el circuito sanguíneo de las organizaciones criminales hubiera un poco, unas gotitas de ideología, la respuesta del Estado hubiera sido otra. El Estado, yo creo que A pesar de todo, hoy en estos momentos, sabiendo el nivel de implantación de la criminalidad organizada, los indignados siguen estando en primer lugar en cuanto a las preocupaciones de los órganos de seguridad, mucho antes que el crimen organizado.
En eso no cabe duda, ¿no? Y antes me decías una frase muy, muy bonita, que es una respuesta. ¿Por qué las mafias todavía no han logrado pararla? Tú me has dicho una cosa, me gustaría que la dijeras tú, porque es una frase.
Sí, eso, esa que a la que me hacía referencia hace un momento. Es decir, si las mafias vinieran con unas gotitas de ideología, no estaríamos hablando de mafias. Hubiera sucedido como el terrorismo en Italia, que en los años 70 ocupó toda la atención del Estado, ¿no?
Es que las mafias mueven pasta, ¿no?
La criminalidad organizada mueve hoy en día, quizá es lo único que mueve el tráfico de armas, etcétera, etcétera, pero mueve, piensa que solo las organizaciones criminales italianas mueven en Europa cifras superiores a los 300.000 millones de euros anualmente. De los cuales cerca de 100.000 millones van a parar al circuito financiero legal internacional, ¿no? Entonces, eso presupone una capacidad de corrupción enorme. Y el Estado, como repito, suelen aceptar y suelen confesar los propios responsables de la seguridad, no delante de un micrófono, pero sí privadamente, si llegan a España o llegan a cualquier país europeo los capitales de la Camorra, de la 'Ndrangheta, de Cosa Nostra, llegan centenares de millones que se invierten, crean riqueza, o riqueza, nosotros podríamos ponerle unas entrecomilladas a ese término de riqueza. Pero es cierto, eso yo creo que es una razón de peso como para que esa desatención se mantenga y continúe.
Joan, tenemos lamentablemente que ir cerrando poco a poco esta entrevista y esta interesante charla contigo, porque como sabes los tiempos radiofónicos son tiranos, ¿no?
Otra de las formas de dictadura que soportamos.
Bueno, sí. Es una dictadura que si fueran todas así las dictaduras, creo sí, que
también estaría, es verdad.
Seríamos más contentos.
Y esas las gestionamos nosotros,
exacto. Eso, correcto. Y entonces, para cerrar, me gustaría volver al presente. Hemos dejado de lado toda tu experiencia pasada, que me gustaría quizás un día que volvieras aquí a contarnos con más calma sobre tu experiencia en el Chile de Allende, siguiendo las movilizaciones sociales y políticas de esa época, de ese trienio histórico. La presencia, me comentabas, de Fidel Castro por 3 meses entre el 70 y el 71 en Chile, y luego pues tu, digamos, actividad periodística siguiendo un poco el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, y luego también
eso es prehistoria ya, ¿eh?
Es casi prehistoria, dices, bueno. Y luego, bueno, lo que pasó en Argentina. Pero eso lo dejamos quizás para otro día, que estás aquí invitado a dedicar un día de un otro viernes.
Sí, ahora nos mueven las tarantelas.
Ahora nos mueven esto, y entonces volvemos al presente y a tu proyecto, el proyecto que estás ahora llevando a cabo, que es, lo hemos dicho antes, sobre Leonardo Sciascia.
Sí.
Me gustaría que nos dijeras algo más sobre esto. ¿Qué estás estudiando y trabajando sobre Sciascia? ¿Con qué objetivo?
Mira, a mí siempre me interesó Sciascia. Yo considero que Sciascia es un auténtico milagro. Un milagro humano y un milagro cultural. Es decir, el hombre que cree en la razón, que cree en la justicia, que cree en la verdad, que cree. Nace en Sicilia, donde lo peor que hay es la palabra, ¿no? Entonces, pero hablar de Sciascia es también hablar de Italia, es decir, Sciascia me permite una parábola y una metáfora perfecta, prácticamente perfecta. Sciascia nace en 1921, que es el año en el que se funda el Partido Comunista Italiano, y muere en el año 89, cuando cae el Muro de Berlín. Y Sciascia preanuncia, anticipa muchas de las dinámicas que tendrán lugar en Italia y en Europa después del 89. Ese doble estado, el caso Moro, y por otro lado, con Sciascia desaparece un modelo de intelectual este que ahora con estos días ha muerto definitivamente con la desaparición de Vincenzo Consolo, otro gran escritor siciliano muy amigo de Sciascia, que ha muerto en Milán hace apenas unos días, ¿no? Entonces esa Italia de los Sciascia, de los Consolo, de los Italo Calvino, de los Moravia, de los Pasolini, es decir, absolutamente desaparecida, sepultada por todo el periodo de Berlusconi. Bien, hablar de Sciascia, hablar de... Y por otro lado, lo que pretendo es hacer un poco el análisis y el estudio de la mafia a través de su presencia en toda la obra de Sciascia. Yo creo que Sciascia tuvo grandes aciertos, grandes anticipaciones y también algunos errores. Y lo que pretendo, digamos, es hablar de unos y de otros.
¿Cuándo piensas que va a salir este libro?
Yo quisiera tenerlo listo a finales de este año, sí.
Bueno, recordamos entonces, Joan, el título del libro que has venido a presentarnos hoy. Hemos hablado de muchas más cosas, pero en concreto hemos empezado por esto y nos hemos ceñido en esto, que se llama La Gomorra Catalana, publicado por Angle Editorial, Barcelona, octubre de 2011. ¿Y saldrá una edición en italiano?
No lo sé. Yo siempre miro con muchísimo respeto y muchísima humildad a mis colegas. Es decir, yo cuando me pongo a escribir pienso en descubrir a mis colegas catalanes lo que no saben. Creo que es un libro que puede aportar muchísimo menos a la realidad italiana, ¿eh? Tenéis muchísimo mejores expertos que yo en vuestro país.
Bueno, mucha modestia, Joan, ¿eh?
No, es verdad.
De haber estado aquí con nosotros y te esperamos pronto otra vez en Zibaldo.
Perfecto, ha sido un gusto estar aquí.
Bueno, torniamo all'italiano e riprendiamo con Zibaldone, cambiamo un po' di musica prima di introdurre gli altri ospiti e le altre novità e gli altri annunci di Zibaldone. Questo è Vittorio Cane, un cantautore, un compositore torinese molto interessante. Dal suo ultimo album Palazzi ci ascoltiamo Quello che. Vi anticipiamo che Vittorio Cane sarà a Barcellona a fine marzo, vi terremo informati. Eccolo qui intanto.
Stasera esco. E sono il pane, e sono un bosco, sono una casa che non conosco, e sono un'altra stagione, sono la soddisfazione, ero quello in silenzio che aspettava. Sono il tuo primo amore, sono quello di sempre.
E ci siamo ascoltati qui Vittorio Cane, un cantante davvero interessante. Sarà qui l'ultima settimana, bueno, la penultima settimana di marzo, farà vari concerti a Barcellona, ma appunto vi terremo informati. Visto che stavamo parlando di Sicilia, andiamo con un siciliano doc. Lui è Tony Acquaviva, l'abbiamo avuto ospite qui a Zibaldone qualche tempo fa, fondatore degli Agricantus. Ci sentiamo un bel pezzo suo, Welt Labyrinth, dall'album Acquaviva Millennium Clean. Prima, un album molto bello e molto politicamente impegnato sull'ecologia e la realtà del mondo attuale, uscito nel 2008. Ce lo ascoltiamo e vi ricordiamo anche che Tony Acquaviva farà parte del CD di Zibaldone, questo The Zibaldone Radio Experience, che dovrebbe essere pronto per la metà di marzo, quando festeggeremo il primo anniversario del nostro nuovo Zibaldone. Ascoltatevi Tony Acquaviva e poi parleremo ancora del CD. Eccolo qui.
Occhi innocenti finni catalano, guri d'amore a gusti puoi sentire, tutti pura con fare di lirichio. Tenimi, ma non manuzza caffirra, mula buggi, firriamo un turno, tutte firmamo te, solo quando soli spuntare.
Approfittiamo anche la voce di Rosy e di Tony degli Agricantus per ricordarvi che ieri è stato inaugurato il Festival Barna Sanz 2012, un'altra edizione molto interessante di questo festival della musica, della canzone d'autore qui in Catalunya. Ormai sono molti anni che viene organizzato. Ieri l'inaugurazione è stata Luz de Gas, dove si terranno molti dei concerti che ci accompagneranno fino alla alla fine di marzo. Il concerto è stato quello di un bravo ed interessante cantautore catalano, si chiama San Josex. Tutte le informazioni le trovate sul sito del Barnasanz, www.barnasanz.com. Vi ricordiamo, ma lo annunceremo più avanti visto che rimane ancora tempo, che gli italiani saranno presenti giovedì 22 marzo Gino Paoli, domenica 25 marzo Francesco De Gregori e venerdì 30 marzo Giorgio Conte. E vi ricordiamo anche un'altra cosa, visto che stiamo parlando del Barnasanz, la prossima settimana suonerà giovedì 2 febbraio alle 9.30 a Luz de Gas, Calle Montanera, alla Eschina praticamente con la Diagonale, Rossana Taddei, una bravissima cantautrice e compositrice ticinese uruguaiana, l'abbiamo avuto ospite qui a Zibaldone, sarà anche venerdì prossimo ospite qui con noi e farà altri due concerti, oltre a questo del Barnasanz, al Bar Pastis sabato 4 febbraio alle 9 di sera e alle Cucine Mandarosso domenica 5 febbraio alle 20.30. Con aperitivo italiano. Ci mettiamo un po' di buona musica caribegna, visto che abbiamo parlato di Sicilia, adesso parleremo di Argentina e di Italia e di tante altre cose con gli altri invitati di Zibaldone, quindi passiamo un po' nel mezzo tra l'Argentina e la Spagna, c'è il Caribe e qui vanno la Sondas Marteles, rima caribegna, e ce li sentiamo perché poi vi spiego un paio di cose in più.
Rima caribeña, néctar de candor, la puertorriqueña, margarita en flor. Rima caribeña, néctar de candor, la puertorriqueña, margarita en flor. La puertorriqueña, margarita en flor. Entre San Juan y La Habana hay un puente solitario. Entre San Juan y La Habana.
Approfittiamo di questo bel ritmo caribegno per un paio di altri annunci dei prossimi giorni qui a Barcellona e cominciamo con lunedì prossimo 30 gennaio alle 22 al Bar Pastis, Carrer Santa Monica 4, Barrio del Raval, Metro Drassanes, la Poetry Slam, ci sarò io come Steven 50, ci sarà anche il nostro caro Peter Fish alias Piero Pesce, venite, recitate, performate, potete salire sullo scenario del piccolo Bar Pastis e raccontare quello che vi pare. E poi un paio di altre cose, il concerto tra pochissimo alle 9 di sera di una brava cantautrice catalana, lei si chiama Russo Sala e sarà al Chill Café, Calle Industria 70, nel mezzo delle Eixample barcellonese, Metro Janik, Sagrada Famiglia, ve lo consigliamo stasera alle 21. E poi un'altra cosa, come sempre le attività organizzate dal gruppo in Facebook Gli Italiani a Barcellona, che adesso sono anche un'associazione consolidata, più 39 si chiama l'associazione, li trovate in Facebook come Gli Italiani a Barcellona e associazione più 39, organizzano come tutte le settimane l'intercambio linguistico lunedì 30 gennaio alle 8 di sera a Barb Senta Calle Hospital, proprio nel mezzo del Raval.
Puertorriqueña, margarita en flor. Eres la hermosa triqueña que alimenta mi ilusión. La puertorriqueña, margarita en flor.
Bueno, qui c'è partito già un altro motivetto che lo scoprirete tra poco nella tecnologia della nostra radio e la disattenzione che è tipica e mi accompagna di viaggio. A volte succedono questi piccoli intoppi, ma sono già entrati nel nostro piccolo studio tre nuovi ospiti, ve li presenteremo tra poco, ancora non sentirete le loro voci, anzi sì, le sentirete però in una forma particolare, cioè in una loro canzone. Loro si chiamano Las Veinas Chafarderas, ci spiegheranno perché questo nome, da dove esce, e ci sentiamo un loro pezzo nel CD che ci hanno fatto avere poco fa e ci spiegheranno anche da dove nasce questo progetto, da dove nascono queste canzoni. È il capo del Raval, qui io lo definirei una rumba punk ironica. Vediamo loro cosa ci dicono. Eccolo qua, Veinas Chafarderas e il capo del Raval su Zibaldone Radio Contrabbanda.
Barcelona, I was only 21. I was looking for sangria and a bit of fun. When I met my friend Guillermo, he brought me to the bar, me and Guille de Bodega, drinking all night long. When we were borrachos, we together wrote this song. When I came to Barcelona, I was only 21. I was full of putifarra, couldn't have another one. When I met my friend Guillermo, he brought me to the bar, me and Guille de Bodega, drinking all night long. We had too many bottles and we wrote a lousy song. Cuando salgo con Guillermo por la Rambla de Raval, todo el mundo lo saluda, es el capo del lugar. Barcelona, I was only 21. I was full of butifarra, I couldn't have another one. When I met my friend Guillermo, he brought me to the bar, me and Guille in the bodega, drinking all night long. When we were borrachos, we together wrote this song. I'll get older and get fatter, but I will never forget my old mate from Barcelona and the good time that we had. Cuando salgo con Guillermo por la Rambla del Raval, todo el mundo lo saluda, es el capo del lugar. Cuando salgo con Guillermo por la Rambla del Raval, todo el mundo lo saluda, es el capo del lugar. Es el capo del lugar, es el capo del lugar, es el capo del lugar.
Ma vamos a ver, chicos. Bueno, parliamo italiano, lo mischiamo allo spagnolo, è stata una mezcla hoy.
Sì, sì.
¿Quién es este Guillermo?
Guillermo è il coglionazzo che c'è qua.
Cioè, Guillermo sì. È uno della Veinas Chafarderas.
Claramente è il capo.
È il capo della Veinas.
È il capo della canzone, il capo della Veinas Chafardera. Bueno, io mi chiamo Guido, visto che cominciamo a presentarci, ringrazio Steven per averci invitato, a me.
Ciao,
a Guillermo.
Caro Guido, e benvenuto a Zibaldone. Guido Micheli abbiamo qui, che oltre ad essere la voce della Veinas Chafarderas, è anche un blogger e uno scrittore.
Perfetto, sì, sì, sì. Sì, scrittore nel senso che ho pubblicato un libro nel 2009 con la casa editrice Cico Rivolta, è una raccolta di racconti, si intitola Io ci fumo sopra.
È un po' pulp, io ho letto delle cose, ho visto delle cose anche sui tuoi blog, è molto pulp.
È abbastanza pulp, anche se cerco di cercare uno stile mio mischiandolo con altri generi, come per esempio l'horror o altri generi simili. E niente, adesso mi trovo qua grazie anche al contributo di Ulisses e dell'altro amico argentino Guillermo,
il capo del Raval.
Il capo del Raval, grazie grazie ai quali anche qua a Barcellona ho potuto cantare canzoni e scrivere testi, grazie alla creatività del maestro di chitarra, musicista Ulisses.
Porque, a ver, escuchamos también la voz de Guillermo, el capo de Raval.
Claro,
Guillermo.
Que se presentino.
Gracias. Tienes que acercarte un poquitín más a la...
Gracias, gracias.
Aquí va. Guillermo, entonces tú como capo de las Viñas Chafarderas, a ver, explícanos de dónde sale este nombre. Las Viñas Chafarderas.
Sí.
Sois dos argentinos, correcto, sí, y un italiano que tiene un nombre en catalán.
Exactamente. Y bueno, esto surgió un poco también del barrio, mirando un poco el barrio de la Barceloneta, y bueno, nos pareció bonito, nos pareció divertido esto, y ver también un poco las reacciones de la gente del barrio, y de ahí que bueno, empezamos a pensar en este nombre.
Sí, scusa se ti interrompo. Traduciamo in italiano cosa vuol dire, visto che magari c'è qualcuno, e approfitto per salutare, sperando che ci sia gente che ci ascolta dall'Italia. Veina Chafarderas in spagnolo lo tradurremmo come las vecinas cotilleras o cotillas.
Cotillas.
E in italiano le vicine pettegole.
Le vicine pettegole. Sí. Entonces, aparte Guillermo, aquí tenemos Ulises. Hola Ulises, bueno, y bienvenido.
Gracias por invitarnos.
Que va, y siempre un poquitín más cerca del micro porque aquí tenemos siempre algún pequeño problema, ¿no?
Y bueno, las Veinas Chafarderas se fue armando un poco por esto, como es en Barcelona, ¿no? Esta mezcla, esta ensalada de culturas, de países, de gente de todos lados. Yo vine por primera vez aquí a Europa, se podría decir, y a Barcelona. Entonces, con este entusiasmo y las ganas, más la guía de Guillermo, que nos guía por las calles y de callejuelas y bares para enseñarnos la Barcelona profunda. Más Guido, que lo encontré en el piso, el famoso compañero de piso. Lo tengo al lado, le cocino, todo, bueno. Él...
O sea, le cuidas un poco, ¿no?
Lo cuido un poco. Y bueno, entonces, nada, descubrí que él escribe, él descubrió que yo hago música y dijimos, mira, tú estás en paro, estás buscando trabajo y yo estoy de viaje, vamos a hacer algo, porque si no, el tiempo hay que ocuparlo con algo.
O sea, que la crisis económica de algo sirve.
Claro, claro, claro. Porque hay que hacer algo. En estos momentos donde no hay nada que hacer, donde no consigues trabajo, o que estás de viaje y estás aquí, quieres buscar un curro y tampoco puedes conseguirlo, pues vale, venga, vamos a hacer música y nada.
Y entonces Las Viñas Chafarderas sale como un proyecto muy reciente, digamos, está en sus primeros pasos.
Claro. Sí.
Y muy espontáneo.
Sí.
Eso no cabe duda, ¿eh? Ya lo hemos escuchado del tema, tiene muchísima espontaneidad. Pero aquí en la maqueta que me habéis traído, que a ver si va a salir un CD, tengo también otras canciones, y una de estas que he escuchado en un par de veces entre el magazzino, el pastis, estos lugares de Raval, del cual tenemos aquí el capo. Ah, bueno, ha llegado también nuestra amiga Eva Vignini. Oggi è arrivata un po' tardi la cara.
Ciao,
Eva.
Benvenuta Eva.
Oggi è una...
Ciao a tutti.
Sei stanca, ciao. Eva?
Un po' di fiatone, caro Steve.
Ma hai trovato lavoro?
Sì.
Sì, è per quello che arrivi tardi?
No.
No, cosa hai fatto allora?
Fatti miei, non ti preoccupare.
Non ce lo vuole dire. Ma Eva ci ha portato come sempre la sua mitica trash zone. Dopo abbiamo già annunciato che è un personaggio a mezzo tra la politica e la poesia. Un uomo veramente trashissimo. Ma non diciamo niente di più, Eva. Non ho detto niente di più, non ho detto il suo nome. Ma torniamo alla Svinia Chafarderas. Guido, su questa macchetta che mi hai portato ci sono anche altri pezzi. Ce n'è uno soprattutto il cui titolo è meraviglioso, almeno per chi è cresciuto in Italia negli anni 80 e 90. Puttan suora. Ma questo però non è un prodotto della Svinia Chafarderas, ma di un progetto anteriore tuo, vero?
Sì, la Svinia Chafarderas, Ulisse, sono stati abbastanza amabili da suonarlo con me perché gli è piaciuto. Però è un tema che mi porto dietro, è una canzone che mi porto dietro un bel po' di tempo. E l'ho suonato ultimamente in Italia prima di venire qua a Barcellona con il gruppo Elastici e Barattoli, che saluto, spero che se non l'ascolto. Il gruppo Elastici e Barattoli mi ha accompagnato nelle varie presentazioni della fanzine letteraria Le Tre Piume, che ho fondato. Se volete cercarla in internet, cercate trepiume.it. Quindi sono orgoglioso di presentare questo tema e spero che siano orgogliosi di sentirlo anche in Italia gli Elastici e Barattoli. Dico solo una cosa in più: puttansuora è una parola che viene dal libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Poi il testo però l'ho scritto io, ovviamente basandomi su fatti reali della vita di tutti i giorni.
Io direi insomma che dopo questa presentazione non resta altro che ascoltarci questo tema. Qui vanno gli Elastici e Barattoli, giusto?
Sì.
Con Guido Micheli alla voce, immagino.
Esattamente, voce e testo mio, Elastici e Barattoli, musicisti.
Allora ce li ascoltiamo qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM.
Messaggino, mi passa a cagare, il suo pare il cretino, proprio non sopporto quella puttanzuora che mi guarda storto, o ancor peggio mi ignora.
Insomma, fai schifo, è proprio pulp questo, no? Siete al Guido, io qui vedo, a parte una musicalità un po' diversa da Svinesse a Farderas, vedo anche molto più punk, no?
Sì, qua sale l'animo punk, diciamo.
È un animo punk, perché tu ti definisci un po' punk, o no?
Diciamo che sono cresciuto soprattutto nell'adolescenza con la musica punk.
Beh,
quindi...
quello che diciamo ci coinvolge a molti degli anni Ottanta. Ma facciamo una piccola pausa qui sempre con la compagnia della Svinas Afarderas, Guido, Ulisse Siguiermo, il capo del Raval, perché è arrivata, mentre sta stappando una bella bottiglia di birra, la nostra carissima Eva. Eva, come stai innanzitutto?
Cari, sto bene.
Sì.
Sì.
Bene, oggi ci hai portato una perla. Arrivi un po' tardi, ma facciamo una pausa perché nel mezzo, dopo puttanzuora, non possiamo che parlare della Trash Zone.
Sicuramente. Sì, oggi ho portato una perla, Steven.
Una perla. Ci mettiamo subito la sigletta, che ne dici?
Avanti, vai con la sigla.
Se sei come me, c'è chi te dirà: smetti di giocare, comincia a studiare.
Insomma, questa sigletta, siamo partiti con la solita sigla, con la voce di Alvaro Vitali che ci fa compagnia. Comunque è sempre un piacere, no?
È sempre un piacere riascoltare il caro Alvaro.
Ma oggi, insomma, dimmi un po', io so cosa mi hai portato, ma gli ascoltatori no, io già l'ho annunciato, forse qualcuno l'ha capito, però forse non tutti si aspettano dopo Pippo Franco, dopo Francesco Salvi, dopo Mauro Repetto, dopo tutti gli altri.
Però Steven, forse dopo il Mago Telma.
Dopo il Mago Telma dici che la gente lo può aver capito?
Probabilmente.
Insomma, di chi parliamo?
Dunque, allora, visto che la scorsa settimana, caro Steven, abbiamo parlato di comici che dicevamo non facevano ridere nemmeno involontariamente, non so se ricordi.
Certo,
invece,
Pippo Franco.
Esattamente.
Detto anche Franco Pippo.
Franco Pippo è il suo vero nome, lo ricordiamo. Allora, quindi il personaggio di questa settimana invece, che non fa assolutamente questo di mestiere, è un tipico esempio di comicità involontaria. Quindi, insomma,
bravissima, Eva, hai ragione.
Dunque, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando, caro Steven, di Sandro Bondi. Esattamente.
Mica l'ultimo della lista.
È mica l'ultimo della lista.
Aspetta, io abbiamo qui Guido che è scrittore e amante del punk, che mi piacerebbe facesse così un commento estemporaneo e rapido dopo aver sentito il nome di Sandro Bondi.
Se mi venisse una scoreggia forte in questo momento la farei per commentare.
E non ti viene però?
Purtroppo sono in un momento in cui no.
No, sei teso.
Sì, no, è teso, no, però.
Eva, cosa ci hai portato? Che chicca ci hai portato su Sandro Bondi?
Ah, su Sandro Bondi possiamo dire varie cose. A me è piaciuta una definizione di Luttazzi, che lo definisce la lanugine nell'ombelico di Berlusconi.
Beh, Luttazzi, insomma, è una persona che ne sa, eh?
Esattamente. Dunque, Sandro Bondi, come tutti saprete, discepolo dell'ordine dei protetti di Silvio Berlusconi, nasce a Fivizzano nel 59, quindi non è nemmeno tanto vecchio, nonostante...
Fivizzano? Dov'è?
Esattamente. Allora, dov'è Fivizzano? Dovrebbe essere...
Non ti sei preparata?
In Toscana.
Vabbè, in provincia di... non lo sappiamo.
Guarda, adesso non stiamo ad indagare su questo, che non è un dettaglio.
Approfittiamo per ricordare a chi ci sta ascoltando che ci possono chiamare in diretta 933177366, questo è il numero di Radio Contrabbanda.
Se volete smentirmi e volete dirmi dov'è Fivizzano, vincerete un premio.
Va bene,
un libro di poesie di Bondi.
Ma quindi è di questo che sei venuto a parlarci, delle poesie di Bondi?
Sono venuta a parlarvi di Bondi e delle sue poesie, esattamente.
Prego, prego, continua Eva, non ti voglio più interrompere, scusa.
Allora, dunque, si potrebbe dire che potrebbe sembrare un po' un gemello del mago Telma, di cui appunto abbiamo già avuto il piacere di parlare. E Sandro Bondi, appunto, è un politico italiano ed aggiungerei anche un sublime poeta, però di questo parlerò meglio più avanti. Dunque, chi è Bondi? Bondi, dopo essere stato militante della Federazione Giovanile Comunista Italiana e sindaco appunto di Fivizzano, è passato negli anni 90 a Forza Italia e dal 2008 al 2011 ha ricoperto la carica di ministro di beni e attività culturali del governo Berlusconi. È stato uno dei coordinatori nazionali del Popolo delle Libertà dalla sua fondazione avvenuta nel 2009 fino al 30 maggio 2011 a seguito delle elezioni amministrative. Dunque, diciamo, Bondi entra giovanissimo nella Federazione Giovanile Comunista, poi si laurea in filosofia come me, e sempre trovo delle somiglianze, anche remote,
delle consonanze, delle coincidenze con questi personaggi che tu tratti, no, ironicamente.
Esattamente, molto strano questo.
Non hai paura che un giorno ci sarà un programma di radio che parlerà di te come un personaggio trash?
Ma sarebbe un onore per me, sarebbe un onore, sarebbe meraviglioso. Dunque, quindi svolge presso l'Università di Firenze l'attività di ricercatore, milita nel PC e intanto, attenzione, lavora come assicuratore per la Unipol. L'avresti mai detto, no. Ha fatto pure l'assicuratore.
Beh, un uomo diciamo che copre un po' tutti i campi.
Esattamente. Dunque, sono tuttora ignoti però i motivi che lo spinsero a passare da quello che lui poi ha chiamato Impero del Male Comunista a Forza Italia. Lui afferma infatti: mi vergogno di essere stato comunista. Dunque, lui conosce Berlusconi in che modo? Tramite un suo amico che stava lavorando ad Arcore alla cappella funeraria di Berlusconi, quindi lo conosce in questa maniera qui e bisogna dire che se ne innamora perdutamente e addirittura infatti spesso viene preso in giro perché gli esterna pubblicamente la sua devozione e fedeltà.
Come Emilio Fede, diciamo, in modo diverso, ma è in quella triade, no, divina, Fede, Bondi, Berlusconi.
Esattamente, fa delle affermazioni insomma abbastanza grottesche, come: che cosa è disposto a fare per Berlusconi? Lui risponde: andare in carcere. Al posto suo? Lui risponde: non solo al posto suo, andrei in carcere per lui. La tratta mai male Silvio Berlusconi? No, mai. Conoscendo la mia sensibilità, cerca di evitare i toni aspri. Sa che ne soffrirei troppo. Non mi sgrida mai in maniera dura ed impietosa.
Beh, un bravo padre Berlusconi, non nei confronti del figliolo, il prodigo Bondi.
Esattamente, esattamente. Che cosa succede? Che Berlusconi ad un certo punto gli affida la risposta alle lettere che lui riceve. Quindi ci immaginiamo Bondi lì a rispondere alle lettere che arrivano a Berlusconi.
Dice, sicuramente lo faceva bene, perché insomma lo sentiva come un compito, un privilegio.
Dice che esattamente ha risposto a più di 20.000 lettere, casi umani, richieste pietose, ne riceveva più di 30-40 al giorno.
Cioè lui non faceva altro?
Probabilmente sì, perché insomma è un bel lavoro, risponde a 30-40 lettere al giorno.
Ma anche perché non è che devi solo rispondere alla lettera, ma probabilmente ci sono dei casi in cui doveva gestire poi delle cose per fare dei favori, no? Alla gente che faccia delle richieste.
Esattamente. Dunque, allora, ma un piccolo dettaglio prima di passare al Bondi poeta, che è diciamo la cosa che in questo momento più ci interessa, perché insomma poi il resto lo conosciamo più o meno tutti. Essendo stato nominato ministro per i beni e le attività culturali, quindi insomma una persona il cui concetto di cultura può essere quella del bagaglino, delle suonerie, al massimo dei cellulari.
Hai detto poco?
Insomma, un personaggio di questo tipo afferma che quando visita le mostre d'arte fa come tanti, finge di capire ma non capisce.
Viva la sincerità!
Esattamente, poi a parte queste affermazioni grottesche che Bondi fa e sono infinite, Steven, andremo avanti veramente all'infinito, posso dirti che nel novembre 2008, lanciando una riforma dell'organizzazione interna del Ministero, inserisce per la Direzione Generale dei Musei, delle Gallerie e Valorizzazione del Patrimonio Culturale tale Mario Resca, che era un ex amministratore delegato di McDonald's. Questo ci può far capire più o meno il livello culturale
interessante
di cui stiamo parlando.
Ma insomma, andiamo a fondo su questa poesia, la poesia Bondi poeta.
Allora,
cosa hai raccolto su Bondi poeta?
Allora, che cosa ho raccolto su Bondi poeta? Innanzitutto diciamo che le sue poesie valgono più, possiamo dire, di mille parole. Quindi diciamo, se vuoi Steven, intanto ci possiamo andare a sentire chicca.
Allora, andiamo a sentire questa chicca. Vuoi introdurla tu o la facciamo partire subito?
È una poesia che scrive Bondi a Cicchitto. Ascoltiamola.
La sentiamo, eccola qui.
Viviamo insieme questa irripetibile esperienza, con passione politica autentica, con animo casto e soprattutto con la sorpresa dell'amicizia. Ci mancheremo quando verrà il tempo nuovo e ci rispecchieremo finalmente l'un nell'altro. E ci mancherà anche quello che non abbiamo vissuto assieme. Fra i banchi della scuola, nell'adolescenza inquieta e nell'età in cui non si ama. La mia fede è la tenerezza dei tuoi sguardi, la tua fede è nelle parole che cerco.
Eva, addirittura con questi applausi di fondo, porta a porta era, vero?
Era porta a porta.
Bruno Vespa sempre sa vedere il buono e la cultura in tutti noi.
Esattamente, Bruno Vespa ci offre le migliori chicche culturali. Dunque, come dicevamo, dunque Bondi, oltre ad essere stato a lungo umile servo di Berlusconi, è anche un sublimo poeta di animo sensibile, la cui tecnica letteraria originale consiste nell'accostare parole a caso, meglio se di ispirazione religiosa, per poi dedicarle ad un personaggio in particolare.
Insomma, è un dadaista religioso, come insegnava Tristan Zara, era prendere delle parole a caso, e come faceva anche David Bowie con i suoi album dell'epoca di Ziggy Stardust.
Sì, in un certo senso.
Cioè, potremmo avere una trilogia che è Tristan Zara, David Bowie, Sandro Bondi?
In un certo senso, guarda, certo, insomma, un po' azzardata questa trilogia, speriamo che non ci sentano troppi.
Guarda, Zara è morto e David Bowie, a parte che non ci ascolterà, ha avuto un infarto, è mezzo morto pure lui.
Ok, stiamo a posto,
sì,
così.
Sì, Bondi sarà contento, no?
Lui sarà contentissimo,
dai,
sicuramente.
Vai, leggici un'altra poesia di Bondi.
Allora, dunque, devo dire che Bondi ha affidato le sue poesie al settimanale Vanity Fair, in cui venivano pubblicate spesso, e noi ne andiamo a leggere una. Allora, adesso mi devi scusare, Steven, perché...
insomma, oggi Eva è un po' disorganizzata, ha trovato lavoro, si è preparata un sacco di materiale. Con Bondi hai un sacco di materiale, incredibile.
Troppo veramente.
Troppo materiale, ma non sai scegliere una chicca.
No, ne scelgo una che è bellissima, che sto andando a recuperare tra i fogli, perché sicuramente merita davvero di essere letta.
Non trovi questa poesia meravigliosa di Bondi?
No, la trovo, perché era la poesia che lui ha dedicato a Giuliano Ferrara.
Addirittura, dopo Cicchitto pure Giuliano. Giulianone che, tra l'altro, ricordiamo, ha avuto una traiettoria simile a quella di Sandro Bondi, perché anche lui un giovane leader della gioventù comunista, che poi insomma è diventato un grande esponente del berlusconismo, il panzer culturale davvero in questo senso del berlusconismo. L'hai trovata?
L'ho trovata.
Eccola qui, dai, leggicela in silenzio.
A Giuliano Ferrara, antro d'amore.
Dai Eva, non ridere, però è una poesia seria, cazzo.
Ok, allora. Antro d'amore, rombo di luce, parole del sottosuono, fiume di lava.
Dai Eva, continua per favore. Che se ci ascolta Ferrara dopo si arrabbia, che se si arrabbia Ferrara sono cazzi.
Ancora di salvezza. Caro Steven, questa era la poesia dedicata.
È
già finita, sono molto brevi. Se vuoi ti posso leggere anche quella a Veltroni.
Dai, quella a Veltroni, certo, dai. Sentiamo cosa dici su Veltroni, su un nemico politico in teoria, dai, via.
Beh, dalla poesia non si direbbe, caro.
Sentiamo un po'.
Tenero padre, madre dei miei sogni.
Addirittura.
Anima ulcerata.
E che cazzo?
Figlio mio ritrovato.
Ma porco Giuda, è incredibile, eh? Cioè, dai, ce n'hai un'altra così, perché veramente sono meravigliose.
Sono meravigliose. Ce n'è un'altra che oltretutto è divertente, questa cosa, che lui ha dedicato a Luciana Littizzetto.
Ah.
E Luciana Littizzetto gli ha risposto con un'altra poesia nello stesso stile.
Sentiamo.
La poesia è questa.
Questa di chi è? Di Bondi?
Di Bondi alla Littizzetto.
Prego.
Sbirulino dispettoso, celata malinconia, capricciosa fantasia, dolce malizia. Luciana Littizzetto risponde a Bondi, scrivendo una poesia per lui, diciamo nello stesso stile. Bondi, parametro di quaresima, minuto di ferie, misterioso gufo, lumaca santa, pace e pene.
Beh, meraviglioso, grazie Eva di averci riportato così. Ma ritorniamo alla Svinia Safarderas, perché il tempo è tiranno e in 25 minuti scarsi già finiscono queste due ore di Zibaldone qui insieme. La Svinia Safarderas live qui a Zibaldone con un nuovo tema, dopo averci proposto il capo del Raval. Eccoli qua.
Dicen que te roba la cartera. Digo que no es esa la intención. Dicen que lo que quiere es dinero. Digo lo que quiere es un patón. Veo que los Mossos lo persiguen.
Siguen.
Creo por haber robado un cor. Totas, aveinas chafarderas gritan,
yo también quiero un patón. Y cuando te vas pa' la playa tienes que tener cuidado, que él te quiere enamorar. Y cuando te vas pa' la playa y nades hasta las boyas, ten cuidado, eso que flota, si te pilla ya verás.
Sí, 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 sí. Palmas, 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 palmas. Sí, sigue, 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 sigue. Dicen que te roba la cartera. Digo que no es esa la intención. Dicen que lo que
que quiere dinero. Digo, lo que quiere es un patón. Veo que los musulmanes lo persiguen.
Siguen.
Creo, por haber robado un cor. Totas, avenas chafarderas.
Gritan,
yo también quiero un patón. Y cuando te vas a la playa tienes que tener cuidado, que te quiere enamorar. Y cuando te vas a la playa y nades hasta las boyas, ten cuidado, eso que flota, si te pilla ya verás. Y cuando te vas a la playa, mira quién tienes al lado, que te quiere enamorar. Cuando te vas pa la playa y nades hasta las boyas, ten cuidado, eso que apoya, si la pilla la mamás.
Las Venas Chafarderas qui con noi. Andiamo con un piccolo pezzo musicale che mi ha ricordato questa canzone. Vediamo se Las Venas Chafarderas lo riconoscono.
Valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai d'un bilancio sbagliato, se un uomo tradisce, tradisce a metà, per cinque minuti e non eri più qua. Ma se mi lasci non vale,
se mi lasci non vale, cari ragazzi, bel pezzo in diretta. Ricordiamo una cosa, no, cari Guido, Ulisses, Ighigermo, che tutti gli ascoltatori di Zibaldone, tutti gli ascoltatori di Radio Contrabbanda vi possono trovare questa domenica sera alle 22:30 al Bar Pastis per un concerto live con ingresso free entrance, entrata gratuita al Pastis, domenica 29 gennaio 22:30, giusto Guido?
Sì, Carrer.
Carrera Santa Monica, Santa numero Monica. 4, metro Drassanes, al fondo del Raval, dietro il Centro d'Arte Santa Monica,
sì, perfetto,
vicino alla
perfetto.
Statua di Colombo che segna l'America, da in dove vengono i nostri amici.
Ottimo.
Guido, io so che appunto sì. abbiamo annunciato che tu scrivi e ci hai portato anche una cosina. Dopo Sandro Bondi, insomma, passiamo a qualcosa di ben diverso, direi, no?
Sì, sempre di poesia si tratta, anche se io sono soltanto, soprattutto, un autore di racconti. In questo caso, però, devo salutare un mio amico poeta, si chiama Pie, e grazie a lui il mio progetto della fanzine letteraria, che esiste dal 2009, continua ad esistere.
Come si chiama, lo ricordiamo?
La fanzine letteraria si intitola Le Tre Piume.
Le Tre Piume,
sì.
E c'è una pagina web?
Certamente, www.trepiume.it.
E lì possono trovare un po' di informazioni.
Lì si possono trovare le informazioni, si può leggere qualcosa e si può vedere anche quelle che sono le iniziative che vengono promosse dalla fanzine letteraria come presentazioni e letture dal vivo. Quindi, per omaggiare il poeta Pie, che mi ha sempre accompagnato e sostenuto nel mio progetto, e anche per ringraziarlo per continuare a portare avanti il mio progetto, molto brevemente leggerò un paio di suoi componimenti.
Come sottofondo, che ne dici se continuiamo con questo Julio Iglesias o ti sembra fuori luogo?
E abbasserei un po' quel
sì.
Julio Iglesias.
Niente Giulio, niente sì. Giulio. Giulio Iglesias sì. No, Giulio Andreotti nemmeno. Eva Vignini, cosa aveva da dire a riguardo?
Questa tua ossessione per Julio comincia a diventare inquietante, preoccupante.
Va
sì.
bene, va bene. Guido Micheli su Zibaldone con...
Le poesie del poeta Pie.
Prego.
Adesso vola. È questo il tempo che conosciamo? Non essere stupido, sì, è vero. I fiori vanno, e con le loro parole non dette, non essere stupido, ma vero. Fammi sentire come il vento, fammi sentire come quello che non c'è.
I giorni vanno, con quello che non abbiamo fatto, né trovato, con quegli incubi mai stati sogni, dove la pioggia disegnava mondi mai visti.
Questa bella poesia, siamo andati subito con un po' di funky, LTD, Back in Love Again. Questi erano gli anni 70, proprio a manetta, come si diceva dalle mie parti del nord Italia qualche tempo fa. Ma ritorniamo con la Svina Staffarderas, qui ci fanno un altro tema live per invitarvi al Bar Pastis questa domenica sera alle 22.30, Carrer Santa Monica 4, Metro Drassanes, la Svina Staffarderas live al Pastis. E adesso ci suona un altro pezzo live e è stacca tancate.
Cioè, sta tancate.
Está tancado.
Está cerrado en castellano, es chiuso.
Es chiuso. Las vinas afarderas.
Un día de septiembre, con récord de humedad, sudando en la litera del piso patera, desperté. Me caían gotas gordas, temí morir de sed, y en casa no había que beber. Deseaba una cañita, un quinto, una birrita. Corriendo al bar de la Leo me llegué. Pero para mi desgracia, cuando quise pasar, me dijeron que el bar
está tan cat.
Pero para mi desgracia, cuando quise pasar, me dijeron que el bar
está tan cat.
Está tan cat, está tan cat, está tan cat, está tan cat.
Le abre la puerta ya, le abre la puerta ya. Le abre la puerta ya, que yo quiero beber. Le abre la puerta ya, le abre la puerta ya. Le abre la puerta ya, que yo quiero beber.
La puerta no se abría, nadie me respondía. Le largué unos insultos, cargado de disgusto, y me marché.
¡Vete a la mierda!
¡Vete tú! La sed se me había ido, de esta no me olvido, pero ahora quería comer. Deseaba unas tapitas, un pulpo, unas bravitas. Corriendo al bar del Jordi me llegué, po, 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 po. Pero para mi desgracia, cuando quise pasar, me dijeron que el bar
está tan cat.
No. Pero para mi desgracia, cuando quise pasar, me dijeron que el bar
está tan cat,
está tan cat, está tan cat,
está tan cat,
está tan cat. Le abre la puerta ya, yo le abre la puerta ya, yo le abre la puerta ya, que yo quiero comer,
quiero manchar.
Yo le abre la puerta ya, yo le abre la puerta ya, yo
sondeóme la porta ya, que yo quiero comer.
Quiero comer,
está tan cat.
Quiero beber,
está tan cat.
Quiero manchar,
está tan cat.
Quiero manchar,
está tan cat.
Estoy tan cat,
estoy bebeu.
Hey, hey.
The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk.
Bellissimo pezzo, ragazzi, eh? Sempre sulla vita reale della Barcellona che vivono i giovani, tra il Ravale e la Barceloneta, andare al bar della Leo e trovarlo chiuso quando si ha voglia di festa, no?
Esattamente.
Autentico, come dice Guillermo, autentica anche la mescla di lingua tra catalano e spagnolo.
Una
che...
manita.
Che è quello che c'è, quello
la manida, c'è. Perfetto, la manida. Che è un po' il vostro segno distintivo, il vostro simbolo, no?
Sì, cioè, diciamo che ci è piaciuto fare questo, diciamo, rendere anche più umoristica la canzone con questo miscuglio linguistico.
Benissimo, bravissimi ragazzi, eh? Allora vi invitiamo ancora, lo ricordiamo per l'ultima volta, al Pastis domenica sera alle 22.30 per ascoltare Le Svinia Staffarderas. E poi, se volete informarvi sulle proposte letterarie di Guido Micheli, andate su trepiume.it, giusto, mi Guido?
Esatto.
Benissimo, Eva, so che non stai nella pelle per leggerci un'altra poesia di Bondi.
Sono meravigliose.
Dai,
Steven,
visto che ormai
resisto.
Siamo in chiusura di programma prima del consiglio musicale della settimana, penso che possiamo
permettercelo. Che preferisci,
permettercelo.
Bertinotti o Obama?
Beh, io le farei entrambe, scusa. Comincerei dal locale per passare al globale, quindi comincerei con Bertinotti.
Iniziamo dal locale, allora. Immagini della storia, orribile bellezza, gloria mortale, spenta pietà. Disperata speranza.
Questo era Bertinotti?
Questo era per Bertinotti.
Vabbè, allora Obama.
Drammatica.
Drammatica, certo, la fine del comunismo, forse, no?
Ad Obama.
La vita guarda in silenzio, religioso silenzio.
Impronta ancestrale, fuoco purificatore, cammino spirituale, perla nera.
È finita?
È finita, Steven. Perla se nera. Vuoi. Ti posso anche leggere Giovanotti, che è molto
dai,
breve.
Dai, Giovanotti pure, perché qua insomma mi sembra. No, io credo, Guido, ragazzi, no? Vale la pena.
Sì, 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 claro, sì. Assolutamente esilarante.
Avanti, avanti.
A Giovanotti. Concerto, vibrazioni dell'anima, eco del divino, dolore dell'essere, onde dell'amore.
E con questa sigletta Freedom Power dopo in 2000 è la nostra nuova sigletta per il consiglio musicale della settimana. Ci voleva dopo Sandro Bondi e i consigli di Eva. Prima dei saluti finali ci andiamo a ascoltare il consiglio musicale appunto della settimana. Loro si chiamano Farmer C, sono un prodotto della Dead End Street, almeno l'ultimo loro album che si chiama Sea Place, uscito pochissimi giorni fa, inizio 2012. Noi ci ascoltiamo To The Sun and Fear, vediamo anzi quale delle due ci ascoltiamo perché il tempo è tiranno. No, anzi, ci ascoltiamo The Fear, che è il pezzo che apre il loro album. Loro sono una band torinese nata nel 2004, il primo album è uscito nel 2009 dopo una serie di EP, si chiamava Low Fidelity in Relationship. Il singolo ha avuto un ottimo successo in Italia, Teenage Love, hanno suonato un po' in tutta la penisola, hanno aperto concerto di grandi band e hanno partecipato a grandi festival. I Farmer C sono Andrea Sassaro, Gianni Coialbu, Cosimo Princi e Marco Farcito, e andiamo a sentirci appunto da Sea Place, quest'ultimo album uscito pochissimi giorni fa, inizio 2012, prodotto dalla Dead End Street Record, The Fear, eccoli qua.
Yeah.
Consiglio musicale della settimana di Zibaldone per chiudere questa puntata, The Fear, dall'album A Safe Place, loro sono i Pharmacy. Siamo arrivati un'altra volta a fine puntata, vi aspettiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui sui 91.4 FM di Radio Contrabanda, www.contrabanda.org e il nostro blog dove trovate tutte le puntate in podcast, zibaldone.contrabanda.org. Chicos, muchísimas gracias de haber estado aquí, Guido, Ulises, il capo del Raval, Guillermo, ¿qué tal? ¿Bien, eh?
Bien, muy bien.
¿Y el domingo qué?
Muy agradecido de estar.
Y el domingo con tutti.
A reventar el pastís.
A reventar el pastís.
Vamos a petar.
Hay invitados, invitadas, participación de público, sorpresas, no sorpresas, todo.
Los esperamos.
Bueno, ahí estaremos. Eva, yo vorrei solo que concludessi con quelle parole dolci di Bondi a Ferrara, porque credo que per tutti è molto meglio che il a colocaros che diceva Tierno Galván. Per favore, ripetilo.
A Giuliano Ferrara. Antro d'amore, rombo di luce, parole del sottosuolo, fiume di lava, ancora di salvezza.
Come ha detto Eva, ma secondo te Bondi e Ferrara hanno fatto l'amore? Buon fine settimana, no. A venerdì prossimo con Zibaldone. Ciao ciao.
Ciao.
Zibaldone.